Ad alta voce, Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Spostamenti, trasferimenti, giorni ballerini. C'era un'aria di violenza imminente che elettrizzava. Il 25 maggio scadeva l'ultimo, ultimissimo termine. Poi dicevano che volevano spazzare le montagne. Guardando verso sud pareva di vederla nelle nuvole, la minaccia. Venne anche un aeroplano tedesco a mitragliare un po' il bosco in anteprima. E Dante, che sapeva tutto anche degli aeroplani, mi disse che era un Messerschmitt 210. Eravamo nel luogo che si chiamava Zingarella, alle spalle del Monte Zebio. Alla notte nevicò. Per alcuni giorni continuarono ad arrivare reclute. Eravamo inseguiti, per così dire, dai messaggeri del paese reale, frotte di gente di cui molta, troppa, giudicavamo indegna. Non è solo che non avevano l'ethos, è che non avevano voglia di fare la guerra. Venivano ufficiali di carriera, anzi di vocazione, si aggregavano. Assaggiavano con l'intruglio spartano la dura dieta dei trasporti, il letto muschioso. Dicevano, questo dovrebbe contare per la carriera. E noi restavamo a guardarli a bocca aperta. Poi cedevano di schianto nel mezzo di un ennesimo trasporto. Scaricavano tutto fra i pini e andavano di nuovo in congedo. Alcuni, disposti a sopportare le fatiche, si accorgevano all'improvviso che c'era anche il pericolo. «Ma qui è pericoloso?» dicevano. E noi li scacciavamo, naturalmente spogliandoli delle armi, così c'erano da portare anche quelle. «Forse la gente normale sono loro», pensavo. «Scommetto che sono loro. Non mi avvilivo, solo mi pareva una gran stramberia. Che casino è il paese reale!» Dopo un po' le reclute smisero di arrivare. Risalivamo ora verso nord. Ogni marcia era un'avventura. Si attraversavano luoghi nuovi, silenziosi, incantevoli. Ogni tanto ci si staccava in due o tre missioncine di esplorazione e si stava fuori anche qualche giorno. Pioveva nel bosco. E io e Lelio avevamo trovato una capannetta fatta di tronchi e coperta di frasche. Dentro pareva di essere in un sottoscala bislungo. Da una parte e dall'altra c'erano delle assi che formavano due giacigli e per terra un rozzo focolare. Quando ci arrivammo noi era vuota, ma c'erano dei fagotti, un paiolo e altri oggetti. Verso sera arrivarono due uomini, uno anziano, uno di età indefinita ma più giovane. Erano borghesi e noi restammo stupefatti di vederli lì. «Siete ribelli voi altri?» domandò quello di età indefinita. Io dissi «Siamo ribelli, Lelio?» E Lelio disse «Mai abbastanza». «E voi cosa siete?» domandai io. «Mugari», disse l'uomo. «Mugari, che pascolino le bestie tra i mughi. Ma di che sorpresa è piena l'Italia? I mughi selvaggi. Cosa sono i mugari?» dissi. «Quelli dei mughi», disse l'uomo. Accesero il fuoco. Ci misero sopra un bricco in cui dissero che c'era caffè. Poi misero a scaldare acqua in un paiolo. L'acqua era in un bidoncino, perché lì intorno pioveva, ma acqua da bere non ce n'era. E da sotto la cuccetta tirarono fuori un tascapane di farina gialla e si misero a fare la polenta. Poi presero due ciotole di ferro smaltato e dal bricco ci versarono dentro questo caffè. Ne porsero una a noi due e loro si misero a cenare nell'altra. Intingevano una fetta di polenta in questo caffè, orzo e cicorie, e mangiavano a grossi bocconi. Io e Lelio cominciamo a fare lo stesso. Questa fu la cena. «Si sta meglio», disse l'uomo anziano. L'uomo più giovane disse «Di solito la sera mangiamo anche formaggio». «L'abbiamo finito ieri sera», disse l'altro. «Anche la farina è quasi finita». «E poi?» dissi io. «Poi andiamo giù a prenderne ancora». «E dove sarebbe giù?» «A Lusiana», disse l'uomo. «A casa nostra. Andate giù a piedi?» L'uomo rise e disse «In carrozza no». «E quanto ci mettete?» «In giù 7 ore e in su 9-10 perché siamo carichi». Facevano questa vita nei mesi estivi. Lavoravano coi mughi circa 12 ore al giorno, una settimana di 7 giorni e un'altra settimana di 6. Il sabato sera andavano giù a Lusiana e la domenica tornavano su carichi. Questo era il giorno di riposo, uno ogni 15 giorni. «A me piacciono di più le domeniche che si lavora», disse l'uomo più giovane. «Queste domeniche che andiamo giù è più fatica». Avevano famiglia entrambi a Lusiana. Uno aveva 4 figli, uno 3. Tornai a domandare dei mughi. Non sapevo neanche che esistessero i mughi prima di venire in altipiano. Mi avevano affascinato immediatamente. Non sono veri arbusti e non sono alberi, sono una stirpe dei greppi su cui spargono le loro foreste, alte pressappoco come un uomo. Sembrano molli, ma sono tenaci e quando si prova a penetrarvi si è come catturati da una forza arborea che pare quasi liquida. Il mugo è un grande cespo intricato, vivo. «Che lavoro fanno i mugari di preciso coi mughi?» dissi. «Li tagliano, no?» disse l'uomo. «Per legna?» dissi io. «Per legna?» L'uomo rise e disse: «Ma non sapete che si fa la carbonella?» Ci facemmo spiegare tutto. Il difficile del lavoro è che il mugo è intrigoso da tagliare, non duro, ma resistente. È come tagliare un pezzo di copertone con l'accetta. E quanto guadagnavano? Le cifre non le ricordo più. C'entrava un 5, credo che fossero i quintali che un mugaro può tagliare in un giorno, e un 10 o un 12, le lire al quintale o al giorno. So che veniva un guadagno abbastanza buono, e anzi questi mugari ne erano piuttosto orgogliosi. In teoria veniva un po' più o un po' meno della paga di una maestra nei mesi che lavoravano. Ma quello che faceva spavento era la forma brutale, impudica del cottimo. Si trattava letteralmente di impiegare tutte le forze di un uomo e tutte le sue ore in un giorno e tutti i suoi giorni in una stagione ad accumulare quintali di mughi e a tenersi in vita per poterli accumulare. Questo aspetto non faceva alcuna impressione ai mugari. A noi pareva di vedere il fondo della povertà cisalpina. Loro invece battevano sulla scomodità di doversi interrompere per andare giù a prendere la farina e inoltre sul pericolo delle accette. Queste accette ogni tanto si rompevano perché per tagliare il mugo bisogna dargli forte e se si sbaglia l'angolo di tanto così l'accetta si rompe, non il manico ma il ferro. E anche per i mugari più esperti taglia e taglia, ogni tanto un colpo va storto, insomma le accette si rompevano la loro parte e quando erano rotte bisognava ricomprarle e poi portarsele su nel sacco con la farina. Il giorno che si rompe l'accetta si lavora per lei, più o meno. Questo lavoro lo facevano solo nei mesi d'estate, ma finché durava rendeva bene e si consideravano fortunati. Quell'anno c'era il pericolo dei ribelli e dei tedeschi e di finire fucilati, così si perde anche la stagione. Ma intanto tiravano avanti. «E il resto dell'anno che cosa fate? Che lavoro?» Le risposte non erano ben chiare, ma io credo che volessero dire «disoccupati». Alla mattina noi avevamo dormito sulle foglie, sotto i cucci. I mugari fecero il caffè e ne diedero anche a noi con un altro po' di polenta. Poi andarono via. Fuori non pioveva più. C'era il primo sole e il giorno era fresco e luminoso. Io stavo sulla porticina a guardare il bosco. Lelio, che è sempre lungo, lungo in tutti i preparativi, stava ad armeggiare con le cinghie del sacco. «Lelio», dissi, «questo qui sembra un caso limite, una specie di curiosità, ma non credo che sia una curiosità. Ci devono essere un sacco di italiani che se la passano presso a poco così». «Lo so», disse Lelio. «Questo popolo di santi», dissi, «di trasmigratori, di poeti, questo popolo di mugari. Dopo la guerra», dissi, «se uno queste cose qui se le dimentica, si potrebbe chiamarlo un bel vigliacco». «Non servirebbe a niente», disse Lelio. Aveva quasi finito i suoi preparativi lunghi e eterni e si pettinava i capelli con le mani. Il bosco era come lavato, scintillava. Andammo via e dopo un po' dovemmo entrare nei mughi e per un pezzo stentammo ad aprirci la strada. Il mugo è elastico e pare che ti catturi. Fu in queste settimane, credo, che ci entrò così profondamente nell'animo il paesaggio dell'altipiano. In principio di esso si avvertiva piuttosto ciò che è difforme, inanimato, inerte, ma restandoci dentro e acquistando via via un certo grado di fiducia e di vigore, anche l'ambiente naturale cambiava. A mano le parti vive, energiche, armoniche del paesaggio prendevano il sopravvento sulle altre e presto trionfarono dappertutto e noi ne eravamo come imbevuti. Le forme vere della natura sono forme della coscienza. Di queste cose si è sentito parlare nelle storie letterarie, ma quando si è sperimentato di persona paiono nuove e solo in seguito, riflettendoci, si vede che sono le stesse. Lassù, per la prima volta in vita nostra, ci siamo sentiti veramente liberi e quel paesaggio si è associato per sempre con la nostra idea della libertà. In molti modi è un paesaggio adatto a questa associazione. Intanto è un altopiano, uno zoccolo alto, e tutti i rilievi sono sopra questo zoccolo, ben staccati dalla pianura, elevati, isolati. Questo si sentiva fortemente lassù. Eravamo sopra l'Italia, arroccati. Poi, su questa piattaforma c'è una gran ricchezza di forme specifiche. Non è affatto uno zoccolo informe, è un mondo organico, con le sue montagne, le sue piccole pianure, le groppe boscose. Un mondo alzato tra i 1000 e i 2000 metri, simile a questo in cui viviamo normalmente, ma vuoto, nitido, lucente. La forma più tipica, specie nel centro dell'altipiano, là dove eravamo noi, sono i piccoli circhi, i teatri naturali in cui la roccia tende a modellarsi. Certo, ci sarà qualche buon motivo geologico, ad ogni modo è così. Ce ne sono tanti, alcuni minuscoli, alcuni imponenti, ma sempre di misura umana, come teatri antichi in Sicilia, in Grecia. C'è Pascolo Magro, la roccia è lì sotto, disposta in lastre ampie, e ogni momento affiora. I dirupetti si atteggiano in semicerchio attorno alle piccole cave. Le lastre sovrapposte si slabrano in blocchi regolari, simulano gradi, scalinate, piedistalli, pezzi di colonne cadute. Sei in un teatro di pietra grigio perla e grigio rosa. In questi spazi formati anche i gesti, i passi acquistano forma, cioè una relazione ordinata e armonica con essi. Pare che il mondo non si contenga soltanto, ma ti guardi. Qualche volta, capitando in uno di questi teatri, mi sedevo sui gradini vuoti, velati dal muschio e dall'erba, e stavo lì, misurando con l'occhio la piccola scena, fino alla sporgenza di roccia in fondo, dietro alla quale c'era un altro teatro così, vuoto, e dietro a quello altri ancora, in lunghe sequenze imprevedibili. Era come trovarsi fra le rovine di una città abbandonata. Le distanze erano percorribili, ci si sentiva a proprio agio e insieme un po' eccitati. Era proprio una città enorme, vuota e sconosciuta, ma tutta umana. È lassù che ci siamo sentiti liberi, e non è meraviglia che questi circhi, questi boschi, queste rocce fiorite ci siano passati dentro come modi della coscienza e ci sembrino ancora il paesaggio più incantevole che conosciamo. I ragazzi di Roana facevano una specie di corporazione, quasi un clan, essendo tutti fratelli, cugini, cognati, compagni di scuola e di naia, figliocci e santoli delle stesse persone. Insomma, gente dello stesso paesino, una piazza, due o tre contrade. Si appoggiavano gli uni agli altri con quelle inclinazioni istintive che col compasso non si misurano, ma l'occhio della mente le registra. E così, appoggiati, facevano un insieme, un piccolo esercito sereno e compatto, organizzato su due squadre complementari. Il loro paese era non a molte ore di marcia, ma pur lontano, pareva a me, perché tutto pareva lontano da quegli acrocori. Mettevano nelle canzoni il nome del loro paese, i ritornelli dicevano «Roana, sei bella!» E questo ci colpiva. Pareva che fossero lì per amore di questo gioiello di un paese e che non sognassero altro che tornare a vederlo dopo la guerra. Parabello in spalla, caricato a palla, sempre bene armato, paura non ho. Quando avrò vinto, ritornerò. Cantavano anche una canzone che era un dialogo tra la comare e l'uccellin, il quale ultimo interloquiva sbattendo gli occhi. E questo particolare piaceva molto a Enrico. Bene, diceva che era fresca. Questi ragazzi di Roana ci trattavano senza sospetto, ma anche senza speciale ammirazione. La nostra con loro era un'alleanza. Si fidavano di noi e noi di loro. Altri nostri compagni venivano da varie frazioni e contrade dell'altipiano, individualmente o in piccoli gruppi, e con questi ci si conosceva meglio da persona a persona. Io diventai amico soprattutto col Moretto, che aveva la mia età e veniva da una delle contrade che ci sono al nord di Asiago, proprio sull'ultimo margine della Conca Verde. Avrà fatto sì e no le elementari, ma era evidente che se avesse studiato sarebbe stato bravo, come i più bravi di noi. In questi casi l'intelligenza fa sempre più impressione quando è nativa e non vincolata. C'è dentro qualcosa che attira e commuove. Io mi affezionai molto a lui, e lui a me, credo. Mi piaceva parlargli, mi trovavo a spiegargli, mettiamo, come si sono fatte le montagne, presso poco, si intende. Lui mi spiegava come si comportavano certe piante o certe bestie dopo le piogge. E sempre con una certa gioia, perché ci piaceva stare insieme. Con questi ragazzi io avevo un grandissimo pudore di parlare di qualsiasi cosa con l'autorità di uno studente bravo, ma col Moretto non provavo nessun imbarazzo. È strano. Di lui non ricordo quasi niente di preciso, solo che era scuro di pelle e di capelli, ben fatto, vivace. Quando fu trovato era giù su uno spuntone, aveva l'arma vicino. All'ultimo momento, per non farsi prendere, ha saltato dalle rocce gli ucraini, perché erano ucraini in quel settore. Non vollero e non riuscirono a scendere dove era caduto per cavargli almeno le scarpe e prelevare l'arma. La morte di questo amico non provocava dolore, solo tristezza. È un diagramma dove l'orrore di queste cose devono essere impastate quando succedono. Non si sente più, è diventato un segno tra due assi cartesiani, leggibile e indolore. Il russo si chiamava Vassili. Non so bene come si fosse aggregato agli altri quando erano venuti da Belluno. L'avranno trovato Lelio Antonio in qualche parte. Era da Kiev. Ispirava immediatamente fiducia. Antonio gli parlava in russo e la cosa non ci sorprendeva. Come meravigliarsi se lui, che si era mantenuto così immacolatamente fedele alle verità della storia europea, parlava anche il russo? Prima non avevo mai saputo che lo parlasse, ma quando si mise a chiacchierare con questo russo nella sua lingua e il russo gli rispondeva, la cosa mi parve del tutto normale. Devo dire che Antonio era uno di quegli uomini che parlano tutte le lingue con lo stesso accento, l'opposto di uno come me, per esempio, che invece avrei la tendenza a sentire le lingue in modo piuttosto frivolo. Invece, quando Antonio parlava con qualcuno, da una certa distanza non si poteva distinguere se era russo o inglese o dialetto vicentino. Anzi, pareva sempre dialetto vicentino. Ma poi, avvicinandosi, si distingueva e gli interlocutori rispondevano liberamente. Con Vassili, in principio, io parlavo tedesco. Lui lo sapeva meglio di me. In cambio, i suoni che facevo io erano incomparabilmente più preziosi. Le «k» e le R raspate e grattugiate e le strettezze quasi onanistiche delle E strette e delle O strette. Presto Vassili imparò anche un bel po' d'italiano. Lo parlava a modo suo, ma francamente. E certo capiva tutto, praticamente come uno di noi. Guarda un po', pensavo, questo biondo è un russo. Un russo. Era l'uomo più quieto del mondo, ma nel modo sveglio, vivo, che ho poi riconosciuto più volte negli slavi quieti. La parte pratica della nostra vita lassù non aveva misteri per lui. Accamparsi, trovare legna, trovare acqua, pareva che tutto gli venisse facile. Si orientava infallibilmente e, fatta una strada, coi ghirigori nei boschi e gli accidenti, anche un giorno intero di marcia alla cieca, lui se la ricordava per sempre. E dovendo tornarci andava sicuro e ci conduceva come se girassimo intorno a Kiev. Si riconosceva, e non solo in questo, una cultura diversa della nostra, meglio armonizzata coi boschi. Non gli domandavamo mai come si sta in Russia. Sembrava una domanda scema. Vassili, quando c'era da aver paura, mi pareva che non ne avesse. E un giorno che si stava radendo con una lametta arrugginita, gli domandai: «Non hai mai avuto paura tu?» «Quando ero piccolo», disse Vassili, «io ho visto le bambole di legno, è una bambola con la barba lunga. Col coltello voleva tagliare il bambino per mangiare. Allora io ho avuto paura». «Erano burattini», dissi io, «col filo?» «Sì, e il bambino si chiamava Vassili». «Ah, salute», dissi io. «Allora ero piccolo», disse, «poi sono diventato grande». «Non ti pare qualche volta di avere i fili anche adesso?» «Questa è un'idea», disse lui. «Non è una cosa». «Ha ragione», mi dicevo. Se pensava ai fili, non veniva più fuori da quel campo tedesco, perché c'era stato ed era venuto fuori. Risalivamo sempre più lontano dal sud senza notizie e col senso infondato ma molto forte di entrare in una zona di agguati. Stavamo per lo più nel bosco. Dove c'erano spazi aperti sostavamo sui margini a spiare, quasi a origliare. Nel silenzio si sentivano i fremiti lontani dei bombardamenti sulla pianura. «Questa sarà Treviso», dicevamo, «e questa Trieste». perlustrando un tratto di bosco con Dante, Lelio e Enrico, arrivammo a una piccola radura in mezzo alla quale c'era una malga. Ci affacciammo cautamente tra gli alberi. La porta della malga era aperta. Nello spiazzo vuoto c'era come un'aria di attesa che suscitava un'emozione profonda. Finalmente Dante disse: «Andiamo a vedere!» Dentro alla malga erano sparsi i segni di una partenza fatta molto in fretta. Scarpe spaiate senza suola, barattoli vuoti, rottami, paglia, bende. Sul focolare c'era una cosa incredibile, un tegame di terra con un velo di sugo cagliato e congelati in esso due pezzi di carne. Evidentemente i comunisti, non c'erano che loro tra noi e la Valsugana, erano andati via alla svelta. «I comunisti mangiano carne», disse Enrico. Lelio prese il tegame, Dante disse: «Andate via voi due prima». E io e Lelio corremmo via. Non accadde niente e gli altri due ci raggiunsero poco dopo. Ci sedemmo su un gradino di roccia muschiata con le gambe penzoloni. La carne dei comunisti non era carne, ma nervo indistruttibile. Lo masticammo a turno facendo il giro un paio di volte finché restò un mazzetto di tendini di bue bianchi. Poi riprendemmo a perlustrare il bosco. Non c'era nessuno. Eravamo ancora soli. La fame era costante, ma non triste. Era una fame allegra. Io so che cos'è la fame vera, perché conosco bene chi l'ha conosciuta bene, specialmente a Auschwitz, ma anche a Belsen, dove era ancora peggiore. Però lì ormai non la sentivano quasi più. Non dicono quasi nulla su questa fame, e in generale su tutta la faccenda, ma si capisce lo stesso. Queste comunicazioni avvengono in un modo molto curioso, non si dice quasi nulla e a un certo punto si sa quasi tutto. La nostra invece non era una fame vera, solo una gran voglia di mangiare e una gran scarsità di roba. C'era farina gialla e margarina, razionata si capisce, razionata quanto al tempo, una volta al giorno, e razionata nella quantità. La farina si cucinava con l'acqua in un bidone di latta nero da paracadute. La polenta aveva gusto di vernice. E questo gusto, che in principio riusciva un po' nauseante, era diventato in seguito familiare. Senza di esso la polenta sarebbe sembrata sciocca. Quando era cotta, questa melma gialla striata di nero si scodellava in gavette e barattoli di latta. Tentavamo di eseguire l'operazione con ordine, ma a mano ci si serrava intorno al bidone e alla fine lo si assaltava per raschiare le ingrommature che aderivano alle pareti e al fondo. La voglia immediata di polenta mi dava la pelle d'oca. Scrostavo a colpi goffi e mi riempivo la bocca di un impasto soffuso del sapore del fumo di legna bruciata e quei ultimi residui frangevo coi piedi. Riemergevo tra le gambe assiepate con la bocca piena e l'idea di aver sottratto ad altri una buona dose di questa polenta supplementare, anziché dispiacermi, mi dava soddisfazione. Nella razione normale si metteva una fetta di margarina per scioglierla nell'impasto caldo. Questo piatto è buonissimo. C'è anche un altro modo di mangiare la polenta con la margarina, più raffinato. Si prende un coperchio di latta e ci si posano dentro bocconi di polenta tiepida e un pezzo di margarina. E poi si mette questo coperchio sopra la brace finché la polenta è fritta e trasuda un liquido oleoso. Si sognava la fine della guerra, per vedere le ragazze coi bei vestiti, aprire un libro molto desiderato, fare un bagno, giocare una partita di pallone. Ma queste cose impallidivano di fronte al pensiero che potremmo indurre le nostre famiglie a comprarci mezzo quintale, anche un quintale di farina gialla e chili di margarina o anche di burro e friggere polenta dalla mattina alla sera e mangiarla con libertà e soprattutto adagio. E poi addormentarsi e, svegliandosi alla mattina, ricominciare a friggere e a mangiare. Il burro era il punto sospeso in questa faccenda. Nel ricordo che ne avevamo appariva pallido, dolce. Il sapore della margarina ci sembrava insuperabile, ma concettualmente sapevamo che il burro deve essere ancora migliore. La cosa non diceva nulla ai sensi, ma la nostra furba ragione sapeva che è vera e in certi momenti ci immaginavamo di friggere, appena venuta la pace, la polenta col burro. Era come quelle iperboli delle gioie del paradiso, confrontate con le più lancinanti gioie che ci sono sulla terra. In principio, ogni tanto si mangiava anche pane. Si andava a prenderlo nei luoghi dove lo portavano su dai paesi di notte. Poi si marciava il resto della notte con gli zaini colmi. Quando ci andai anch'io a uno di questi trasporti, scelsi subito le due pagnotte che spettavano a me e detti un morsicone alla prima, per segnale, e un morsicone alla seconda. Poi le consegnai a qualcuno che me le mettesse nel suo zaino per protezione. Ma arrivando al campo mi venne una crisi. Me le feci ridare urgentemente e le divorai prima ancora di sfilarmi lo zaino. E così, mentre gli altri mangiavano, io non ne avevo più. E inoltre avevo il singhiozzo. Ma dopo un po' questi rifornimenti di pane dai paesi finirono. Dei paesi. Non sapevamo più nulla. Dall'aria continuarono invece ad arrivare, sempre di notte, campioni di roba da mangiare molto esotica. Una specie di manna moderna. Più bella che buona, come io ho sempre sospettato che fosse anche la manna antica. C'erano alcuni rotoli di uno strano prodotto chiamato bacon, composto principalmente di sale, e qualche scatola di una pasta pallida e liscia che non sapeva di nulla, ed era formaggio canadese. E c'era la polvere d'uovo. Questa non era affatto appetitosa, ma la prima volta che arrivò, mentre noi stavamo lì a guardare perplessi il pacchetto, Lelio e un ragazzo di Roana si fecero forza e si misero a mangiarsela con le mani. Lelio ne mangiò una manciatella, poi si fermò. Il ragazzo di Roana mangiò tutto il resto e ci bevve sopra una borraccia d'acqua perché impastava la bocca. Poi si sentì male e gli altri si misero a dargli da bere dell'altra acqua per rianimarlo. Quando entrò in coma, lessi cosa c'era scritto sul pacchetto, perché c'era una scritta in inglese. Diceva polvere ad altissima concentrazione. 10 uova di gallina canadese mescolata con l'acqua riacquista il volume naturale. Il ragazzo di Roana era più di là che di qua. Mi dissi, tutto dipende dalla velocità di fermentazione. Fu infatti una gara di velocità. Ora pareva che vincessimo noi, ora la fermentazione. Alla fine avevamo vinto noi. E il ragazzo di Roana si riprese. In seguito bastava dirgli coccotè per farlo svenire.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.